Ciao a tutti, sono Grazia e mi fa piacere essere qui con un nuovo ospite con il quale parleremo di buddismo. Io ho sempre pensato che il buddismo prevedesse la scelta alimentare 100% vegetale, come il jainismo o l'induismo, e invece a quanto pare no. Però l'ospite di oggi è buddista, vegano, è ministro di culto e si tratta di Kusalananda, al secolo Alberto del centro monastico della comunità Bodhidharma, associata all'Unione Buddista Italiana. Ben arrivato su Radio Vegit. Il
Grazie, grazie a tutti.
buddismo è una religione o una filosofia di vita?
È un po' tutte e due, nel senso che nella sua applicazione nella vita, quindi considerando la meditazione come un aspetto preponderante, così molto importante, che ha a che fare con appunto l'interiorità, quello è un aspetto che è svincolato da aspetti sociali, quindi anche religiosi. E in Occidente è considerato, soprattutto ultimamente, proprio un po' spogliato dagli aspetti religiosi che lo caratterizzano, considerando che è partito ovviamente dall'Oriente e quindi poi nel tempo ha preso connotazioni differente a seconda dei luoghi, ma è logico che viene considerato come un culto e quindi si considera, anche se impropriamente, il Buddha da un punto di vista non umano, ma quasi divino, cosa che ovviamente non è, in quanto lui è un essere umano, è stato un essere umano, e quindi l'aspetto religioso a volte viene interpretato male proprio per quello, perché noi siamo abituati a pensare religione in senso di un Dio, quindi un contesto di religione mono o panteista, mentre questo viene a cadere nel buddismo, in quanto non ci sono rappresentazioni di un creatore che è al di là della specie. Quindi, in questo senso, se lo vogliamo considerare da un punto di vista di come normalmente viene associato a una religione, non si può considerare, in realtà lo è, perché ovviamente ci sono i culti. Quindi io amo dire che è una religione basata su una filosofia di vita che ha come fulcro e centro la meditazione.
Tu da quanti anni, tantissimo che sei buddista, come ti sei avvicinato al buddismo?
Allora, io ero molto giovane, venivo da un'esperienza come la più parte dei monaci di origini occidentali, come posso essere io ed altri in Italia, anche all'estero, venivamo magari dalla tradizione locale, quindi cristiana o altro. E quando si sono avvicinati i periodi in cui cominciavo a farmi delle domande, le risposte non riuscivo a trovarle perché si rimandava sempre a un qualcosa di troppo teorico, troppo astratto e troppo legato a una fede, un po' da accettare. Fede che io rispetto chiaramente, come tutto il buddismo rispetta da un punto di vista della logica di considerare e includere tutto quello che esiste, però non la sentivo mia. Per cui ho cominciato a cercare altrove in contesti estranei alle tradizioni europee, quindi sono andato a finire a cercare in Oriente, a cercare altrove e poi dopo varie peregrinazioni nello yoga, nell'induismo e in altri contesti, mi sono trovato più a mio agio in questo che è proprio un aspetto che coinvolge la mente più che credenze, perché anche nelle religioni orientali ci sono contesti in cui c'è una fede e c'è una credenza in qualcosa, mentre nel buddismo questa fede c'è, ma è più rivolta all'aspetto di poi provare quello che è stato, diciamo, un po' la conquista del Buddha. Quindi non crederci così per partito preso, ma verificarla e sperimentarla giorno per giorno.
Come dicevo nell'introduzione, io ho sempre pensato che chi abbraccia la religione, la filosofia, il credo buddista debba essere almeno vegetariano, ancor meglio vegano. Invece non è così, non c'è scritto da nessuna parte, a quanto pare.
Questo è, diciamo, è da rivedere da un punto di vista del buddismo posteriore al buddismo più antico, quello che risale alle scritture e al periodo in cui il Buddha storico, quindi Shakyamuni, era in vita e parlava appunto di quello che aveva sperimentato. Quindi in quel contesto lì si svilupparono delle abitudini che erano e sono tuttora in vita, quello di fare la questua nei villaggi, e nei villaggi, essendoci appunto popolazioni piuttosto povere e indigenti, veniva preso e accolto tutto quello che veniva offerto, qualsiasi cosa. Ora, il discorso che ha a che fare con questa pratica, che si chiama questo, ma ha un nome Pindapata in Oriente, in Thailandia, in Birmania, Sri Lanka, eccetera, è vero fino a un certo punto che tu prendi tutto quello che ti viene dato, nel senso che se ti viene offerto, ti viene offerto, ma se tu magari sei invitato da qualche parte e di tua spontanea volontà chiedi espressamente carne che deriva dall'uccisione di animali, allora a quel punto lì anche il buddismo, nella applicazione più antica, intendo chiaramente, mm-hmm, non quello di oggi, si oppone e dice che naturalmente questo non è. È chiaro che io, per esempio, nella mia visione più personalistica e più sganciata da queste regole antiche, e come me tanti altri monaci, consideriamo l'essere umano in quanto scelta individuale, per cui prendendo le mosse anche dalle scritture, come per esempio l'Ankhavatara Sutra, che è un testo posteriore al buddismo più antico, dove in questo sutra è espressamente e dichiaratamente aperta la visione proprio del vegetarianesimo, quindi di non assumere cibo che derivano dall'uccisione di animali, anche se viene offerto.
Ho
quindi
capito.
In questo caso ci sono degli aggiornamenti,
certo,
se vogliamo dire, mm-hmm, che sono anche testuali e dottrinali.
Ho capito.
Molto chiari, che poi possano o non vogliano essere applicati, quello è un altro discorso che entra nella sfera del personalismo, che quindi va al di là delle scelte che partono da monte, diciamo.
Comunque il buddismo predica il rispetto verso tutte le creature, quindi è un po' un controsenso poi cibarsene.
Sì. Sì, direi che la scelta poi che ha a che fare con l'estensione della consapevolezza a tutto ciò che ci circonda, vista la luce degli insegnamenti che devono essere non campati per aria e teorici, ma anche visti alla luce di quello che è il mondo in cui vivi e le difficoltà, i problemi che ti circondano. Io sono sicuro che se il Buddha Shakyamuni fosse in questa società dove esistono maltrattamenti, esistono distruzioni, uccisioni, naturalmente allevamenti intensivi e altre cose, sono sicuro che avrebbe preso una posizione non fanatica ma netta,
certo,
nei confronti di quelle che sono le tue preferenze che vanno poi a favorire, incrementare un commercio distruttivo e che provoca una sofferenza di quel genere negli esseri senzienti. Non potremo mai verificarlo, nel senso che stiamo parlando di un periodo posteriore alla vita del Buddha di 2000 e passa anni, mm-hmm, quindi questo sono mie supposizioni che rimangono mie, però ne sono abbastanza convinto.
Sì, diciamo che appunto io sono abbastanza scettica quando vado in qualche posto dove vedo in giro statue di Buddha e qui poi ti offrono insaccati, bistecche, grigliate, sì, dico bah, forse c'è qualche cosa che non va, non hai proprio capito molto com'è, insomma.
Sì, ma perché è come in tutte le rappresentazioni che hanno a che fare con prendere parte di quello che vuoi e scartare altre parti di quelle che non accetti, di scelte che potrebbero compromettere un po' i tuoi equilibri, i tuoi rapporti sociali, eccetera. Per cui io credo che al di là che uno sia buddista, induista, musulmano, ateo o quant'altro, ci siano proprio dei momenti in cui scattano delle esigenze che travalicano le scritture, le dottrine, le scelte religiose, sessuali, politiche,
sì,
eccetera, e vanno in una direzione di non si può più tornare indietro,
sì,
questo
sì,
indipendentemente, sì, da ciò che dica Gesù Cristo, il Buddha,
esatto,
Confucio, chi, o chi sia.
Sempre.
Quella è una cosa personale, si arriva a un certo punto che tu non puoi più tornare indietro perché ti senti proprio non in coerenza,
Mm-mm,
questo indipendentemente dalle difficoltà che poi non sappiamo invadono tutti ti campi, tu vai in un autogrill, vai in un ristorante, vai in un bar, non sai cosa mangiare.
È vero, quello che dico sempre parlando in generale, anche con magari giovani, eccetera, dico io, ma perché tu ti sei allontanata dal cattolicesimo? Dico, ma perché mi sta molto stretto. E poi se io non ammazzo non perché me lo dice qualcuno, non ammazzo perché dentro di me so che non è giusto.
Tu hai toccato in questo momento veramente il punto chiave, che è: non è che io sono vegetariano perché è scritto nelle scritture XY, perché allora quella potrebbe essere anche un'applicazione dogmatica un po' cieca, non sincera, e che prima o poi, se uno è forzato a farla, prima o poi la smette, la lascia, la abbandona. Vuoi perché magari hai un compagno o una compagna con cui cominci a litigare per queste cose, e a volte per salvare il rapporto, però viene fuori sempre la tua profonda scelta personale, non qualcosa che è posticcio e legato a qualcuno che ha detto di fare così, che magari è una scelta anche che condividi in parte. Se è una cosa tua profonda, non te la toglie più nessuno.
Eh sì, perché se poi arriva un altro che ti dice completamente il contrario, tu cambi, allora sì che diventa una moda quello, come dicono, no? Che
il veganismo è una moda. Familiare, può diventare non essere in famiglia con due cene, due pranzi, due colazioni, perché è troppo complicato, poi ci si manca di rispetto, diventano disequilibri che naturalmente minano il rapporto, certo, a due, a tre o a quattro, a seconda dell'estensione delle famiglie. Io questo lo dico perché l'ho vissuto e vedo che anche altre persone non si sentono di rimanere a volte coerenti alla propria scelta, ma perché probabilmente è una scelta che è maturata in modo un po' forzato, prematuro, quindi poi si torna indietro.
Allora, tu sei ministro di culto. Che cosa vuol dire essere ministro di culto?
Dunque, essere ministro di culto significa, per esempio, avere il libero accesso nei carceri, quindi poter accedere a richiesta, naturalmente in base all'accoglimento di esigenze di persone detenute che richiedono un conforto, un consiglio o semplicemente un dialogo con qualcuno che rappresenti qualcosa in cui tu hai fiducia. E quindi in questo senso prima non era così, invece adesso c'è libero accesso anche negli ospedali, per esempio. Mm-hmm. Per esempio nei funerali non abbiamo un funerale buddista vero e proprio, ma ci sono delle cerimonie naturalmente di accompagnamento alla morte. E quindi in questo caso io mi sono trovato, per esempio, in una camera ardente con un amico che aveva la mamma che era scomparsa, e come ministro di culto io sono entrato, ho fatto una cerimonia che naturalmente la sua mamma avrebbe gradito, anche se era cattolica, ma in questo caso il ministro di culto può accedere liberamente senza destare sospetti o comunque senza avere veti addirittura nei confronti di quelle che sono le richieste di parenti o di persone che hanno veramente una necessità, vuoi perché sono malate, vuoi perché c'è qualcuno che è deceduto, vuoi perché qualsiasi altro motivo. Quindi il ministro di culto ha una funzione che è facilitata dall'intesa con lo Stato, intesa che ha raggiunto nel 2012 l'Unione Buddista Italiana a fatica dopo 20 anni di sforzo, e quindi adesso i ministri del culto si stanno muovendo in una direzione di accogliere le istanze che provengono da varie strutture sociali d'Italia. Io e l'altro monaco con cui vivo a Lerici, nel tempio dove viviamo, siamo un po' nella zona Spezia, Massa Carrara, Pistoia, Parma. Se ci sono anche altri ministri di culto in quelle zone, se c'è qualcuno che non può andare alla richiesta di un ospedale piuttosto che di un carcere, si subentra al loro posto e viceversa loro subentrano al nostro.
Per arrivare ad essere ministro di culto c'è un percorso da fare, un po' come il nostro sacerdozio?
Sì. Dunque, per completezza lo estendo anche alle benedizioni che hanno a che fare con le cerimonie nuziali. E quindi quando hai fatto un percorso che normalmente comprende il periodo di training per diventare monaco, o per diventare anche un maestro di Dharma, che potrebbe essere anche un laico a farlo questo tipo di percorso, non necessariamente un monaco pienamente ordinato. In tutti i casi, questo percorso comporta la conoscenza delle scritture, la conoscenza dei codici deontologici, la conoscenza dei testi, la conoscenza della meditazione. I corsi che vengono fatti sempre più approfonditi e sempre più in accoglienza anche di rami della psicologia nei confronti soprattutto di chi poi entra in un penitenziario, ha a che fare anche con
E certo.
persone, diciamo che è complesso trattare in un certo modo se non sei preparato e se non hai un percorso alle spalle. L'Unione Buddista Italiana fornisce anche questi elementi a persone che già per loro conto hanno fatto un percorso, anche di più e più anni per diventare monaci oppure per diventare maestri di Dharma, che vuol dire avere la possibilità di insegnare. Quindi ci sono sia i ministri di culto che gli assistenti spirituali, che sono una figura lievemente diversa, che però fanno anche loro un percorso magari meno lungo, meno complesso, ma che richiede comunque delle strutture che glielo permettano di fare
Ma è un
in un certo
percorso
modo.
aperto anche alle donne?
Ovviamente, ci sono monaci, ci sono monache, ci sono maestri, maestri di Dharma. Non è possibile pensare a una cosa diversa da questo.
Eh
Io sono
sì.
stato in carceri per 3-4 anni nei dintorni del luogo dove siamo come monastero, a Massa Carrara, poi anche a Milano, un po' anche qui a Genova.
Parliamo un po' del tuo tempio, no? Tempio dove risiedi, il tempio Musangamma.
Questo tempio è molto piccolo, è più proprio forse chiamarlo eremo, poi anche il nome stesso, Musangam, che è un nome coreano che significa senza forma, Mu è privativo, quindi Sang è forma caratteristica e Mu è il privativo, quindi senza forma, Musang. E Am in coreano significa eremo per distinguerlo dalle strutture grandi. Noi siamo proprio in piccolo, è una casetta che può accogliere 7-8 persone, 10 al massimo, con delle strutture esterne sotto il bosco, proprio nelle alture sopra Lerici, che è in provincia di Spezia. Quindi è un luogo privilegiato per la meditazione, per stare un po' a contatto con se stessi, un luogo dove eventualmente anche confrontarsi con dei religiosi che hanno anni e anni di esperienza e che si può avvicinare con facilità, essendo un luogo piccolo, essendo noi in due, quindi è anche relativamente facile, diciamo, poterci contattare perché siamo gomito a gomito durante tutta la giornata in cui si svolgono i ritiri.
E si può star lì anche a pernottare?
Sì, noi abbiamo ogni mese un ritiro nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Poi compatibilmente con le esigenze delle persone che a volte non possono partecipare al ritiro prestabilito, che noi naturalmente poniamo nei calendari, nel nostro sito dove si può accedere, un sito pubblico, ci sono anche le pagine Instagram, Facebook, eccetera. Però a volte veniamo incontro alle esigenze lavorative di persone che magari non possono parteciparvi, allora in quel caso lì possono venire in altri momenti e stare anche una settimana, per esempio, per avere un periodo un po' più prolungato, un po' più sganciato da un programma predefinito, diciamo,
Beh, magari una
più
persona proprio, ecco,
personalizzato.
esatto, una persona ha proprio bisogno di ritrovare se stesso, vuole proprio stare tranquillo e non avere a che fare con altre
Sì.
persone, potrebbe essere una soluzione. E in questo vostro centro avete anche degli animali?
Ah, sì, abbiamo due gatti che sono tendenzialmente degli ospiti che hanno scelto di stare in questa casa, perché poi alla fine si tratta pur sempre di una casa di campagna. Sì, ci sono sempre stati un po' gironzolando attorno per la foresta, delle presenze, volpi, cervi. Ci sono le caratteristiche di una casa di campagna,
Sì,
quindi
sì,
la
sì, sì.
presenza, non so, di ghiri, di poiane, insomma, è una cosa caratteristica. È certo che
Bello.
non è un bed and
No,
breakfast,
no,
è
no.
un monastero.
Certo. E si trova
Appena
appunto a Lerici.
sopra Lerici c'è una strada che congiunge Lerici con Sarzana e noi siamo, diciamo, a un chilometro e mezzo, due da Lerici. C'è una stradina segnata, ci sono anche i cartelli.
Senti, allora ricordiamo i nostri ascoltatori, anzi diciamolo perché hai parlato di sito internet, però non abbiamo detto il nome.
Indipendentemente dal sito esattamente nomenclato, che può essere bodhidharma.it, digitando su Google buddismo Lerici veniamo fuori.
Vuoi aggiungere qualcosa per i nostri ascoltatori, magari qualcosa che mi è sfuggito di chiederti?
Sì, ecco, in estensione alla pratica meditativa che si svolge al tempio appunto di Lerici, io svolgo attività prevalentemente a Genova, quindi per chi volesse anche partecipare a degli incontri, delle spiegazioni sul buddismo, abbiamo dei progetti che si avvalgono di fondi dell'8 per 1000, quindi non siamo sponsorizzati e gli enti che ci accolgono sono ben felici di questo, e in questi momenti si spiega il buddismo, si spiega la meditazione. Non c'è niente di proselitismo, ma è semplicemente un tappare delle lacune un po' culturali che ahimè nella società italiana ci sono, per cui spieghiamo un po' quella che è la storia, quella che è l'importanza della meditazione nella vita, considerando che uno può accogliere, se vuole, insegnamenti e basi sulla meditazione senza abbandonare per nulla il proprio credo, le proprie tradizioni, certo, i propri culti religiosi, quali che siano. E questo è molto importante perché è un abito che si cuce bene addosso. Quindi a Genova incontri di meditazione ogni settimana in un centro buddista srilanchese, oppure organizziamo questi eventi nel nostro sito, in anteprima li annunciamo sempre chiaramente.
Bene, bene.
Volevo solo aggiungere che per chi eventualmente volesse ed è benvenuto partecipare per più giorni alle nostre attività, naturalmente noi siamo con una dieta vegetariana, noi siamo vegani, però diciamo che nel contesto di persone che fanno fatica a stare dentro per ragioni di salute, allora in quel caso lì possiamo anche chiudere un occhio. Nella nostra cucina c'è roba sana, vegana, eccetera. Quello che chiediamo alle persone, se vogliono portare qualcosa, è sempre in quella direzione lì.
Certo.
È chiaro che non si mangia carne, ecco, non si mangia pesce, non si beve vino per altre ragioni. Però per quanto riguarda il discorso vegano, non vogliamo creare dei problemi insormontabili per le persone, ma per quanto riguarda almeno la dieta vegetariana, quella per
almeno
forza.
Ecco. Bene, abbiamo parlato con Kusalananda della sua attività di ministro di culto del suo tempio buddista Musangam. Abbiamo chiarito un po' le idee sul buddismo, e di strada ce n'è ancora un po' da fare, però voi aiutate le persone a chiarirsi un po' le idee per chi lo volesse.
È un tema vasto come il mare.
Grazie Alberto, anzi grazie Kusalananda per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie dell'accoglienza, grazie a te di questa opportunità.